è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Start. Oggi parleremo della Design Week che sta animando da una settimana le strade di Milano e gli spazi della fiera con il Salone del Mobile. Incontreremo il Nobel per la fisica, l'ingegnere giapponese che con la sua invenzione ha rivoluzionato le nostre case, e ascolteremo una nuova teoria su che cos'è il vero lusso. Sono Nicoletta Pollamattiot, è domenica 21 aprile e stiamo per cominciare un viaggio nelle storie più interessanti della settimana, selezionate per voi da How to Spend It, il supplemento del Sole 24 Ore che proprio questa settimana è in edicola con un numero doppio, speciale Superior Interiors e speciale Mosaici, con tutte le novità del mondo dell'arredo e della decorazione di interni. Benvenuti dunque nell'edizione weekend di Start. L'articolo che vi voglio raccontare questa settimana è l'incontro con Hiroshi Amano, uno dei padri dell'illuminazione intelligente. Nel 2014, insieme a due colleghi ricercatori, ha ricevuto il premio Nobel per la fisica a Stoccolma. Lo ha ottenuto per un'invenzione che ha letteralmente rivoluzionato le nostre vite e le nostre case, il LED e la luce blu. Lo ha intervistato in un lungo articolo sulle pagine di How to Spend It Cristina Piotti, e l'occasione è l'anniversario tondo della scoperta, 10 anni, che coincide proprio con il decennale del magazine. Sentite come racconta quel giorno di 10 anni fa. Era il 7 ottobre 2014. All'epoca collaboravamo con una società francese di Grenoble. Decisi di andare a trovarli. L'annuncio del Nobel avvenne mentre il mio aereo era in volo verso Francoforte. Nessuno riusciva a trovarmi. Atterrato in Germania per fare scalo, ho aperto il computer e era inondato da centinaia di mail di congratulazioni. Pensai di essere finito in un giro di spam. La verità è che nessuno scriveva chiaramente perché avrei dovuto essere felice. Richiuso il computer e presi il secondo volo. Arrivato alla mia destinazione finale, trovai in aeroporto una quantità spropositata di giornalisti e di curiosi. Pensai di aver viaggiato, senza saperlo, con una famosa star del cinema. Mi stavo giusto guardando intorno, cercando di capire chi fosse la celebrità in questione, quando un giornalista si avvicinò a me e mi disse: «Professore, lei ha vinto il premio Nobel». Ecco, era quella la notizia. Amano è così diventato uno dei padri della seconda rivoluzione digitale, oltre che dell'illuminazione intelligente, ma ci tiene a precisare che è stato grazie al lavoro di diverse compagnie e di molti ingegneri se si è arrivati oggi alla commercializzazione di quel LED bianco ad alta efficienza che tutti noi conosciamo. Eppure, senza il lavoro suo e dei due colleghi scienziati, Akasaki e Nakamura, forse saremmo ancora alle prese con lampadine a incandescenza e schermi antiquati. Le ricadute della scoperta sono state incredibilmente veloci ed estese. L'introduzione delle lampade a LED è stata fondamentale anche per il design, per una semplice ragione. Il professor Amano la sintetizza così: sono estremamente efficienti, ma soprattutto grazie alle loro dimensioni molto ridotte hanno assicurato la possibilità di innovare in termini di forma e creatività i sistemi di illuminazione. Inoltre, le luci a LED hanno assicurato negli anni un notevole risparmio sulla bolletta energetica mondiale e, secondo gli esperti di Stoccolma, hanno permesso gradualmente di illuminare le zone del mondo meno servite dall'elettricità. I 10 anni, da quel fatidico giorno, non sono passati invano. Il secondo articolo che vi propongo questa settimana si interroga su qual è la nuova definizione del lusso e dell'alto di gamma. In tempi in cui si parla tanto di quiet luxury, di silent luxury, di una ritrovata sobrietà al posto della sfacciata esclusività, How to Spend It propone una chiave di lettura nuova e originale: il lusso invisibile. Le neuroscienze insegnano che si sente con il corpo prima che con la mente e che la neutralità emotiva non esiste. Per questo il miglior luogo dove stare è quello in cui viene progettata anche l'atmosfera. La nuova sfida dell'architettura e del design contemporaneo è dunque l'immateriale, non tanto gli oggetti, le cose, quanto tutto quello che non possiamo vedere ma che ci fa stare bene. Ce ne parla un lungo articolo di Alba Solaro che ha raccolto le opinioni di tre esperti, rispettivamente un'esperta di acustica dei luoghi, una designer olfattiva e uno studioso di neuroarchitettura. Cominciamo dal primo paradosso. Si può costruire con l'aria. È quanto sostiene Anna Barbara, architetta e docente al Politecnico di Milano. Il design olfattivo, spiega, non si occupa principalmente di profumi, ma proprio di aria, quella che respiriamo in media 21.600 volte al giorno, che ha odori, ma che è anche calda o fredda, è dinamica, è umida oppure secca. Per questo diventerà sempre più importante progettare l'aria delle nostre case, l'aria dei luoghi di lavoro, dei trasporti. E non sarà un progetto solo estetico o decorativo, ma vitale, perché riguarda l'elemento che ci tiene appunto in vita. La seconda rivelazione viene da Costanzo Guisset, che è una designer e anche una scenografa, e spiega come la sua priorità sia abbassare il volume dei luoghi. Il suono è ovunque nel suo lavoro, anche dove non si vede. Nei pannelli acustici, belli come quadri da appendere alle pareti, nella sonorizzazione delle mostre, non come filo di fusione o come musica ambient, ma come studio delle emozioni. E poi nei materiali da usare, negli interni di hotel, edifici abitativi, spazi di coworking. Non si tratta di cancellare tutti i rumori, spiega, ma di rendere il loro impatto accettabile, sopportabile, di riuscire a controllarli, di pensare a spazi più intimi, soft, anche per le orecchie e non solo per gli occhi o per il tatto. Infine la parola alle neuroscienze. L'architetto Davide Ruzzon spiega che un buon progettista deve tenere conto delle aspettative, ovvero delle reazioni che tutti noi proiettiamo verso lo spazio che abitiamo, quale mood, quali meccanismi di interazione. Perché quando entriamo in un luogo non entriamo mai neutri, neanche quando facciamo i turisti. Il nostro corpo ha una memoria complessa di sensazioni, ricordi, desideri che un luogo architettonico può attivare. Avvertiamo l'atmosfera che un edificio o una stanza producono. Questo è quanto spiega Ruzzon. Un'atmosfera è immateriale, ma ci condiziona. Per questo il lusso oggi è progettare uno spazio che si accordi con i nostri desideri autentici, non quelli indotti dalla società o dal mercato. Facile a dirsi, ma difficile a farsi. Ruzzon però lo spiega con i meccanismi della corteccia cerebrale. Se torniamo al tema del valore invisibile, io metto l'accento sulla libertà di scegliere. Tutto quel che ci circonda, dagli abiti alla casa, dall'automobile ai consumi di puro piacere, deve entrare in relazione, anzi in risonanza, con noi in modo sinfonico, come una musica personale, diffusa, avvolgente, ma, ormai lo abbiamo imparato, a volume molto, molto basso. Il terzo articolo che vi voglio raccontare ci cala direttamente dentro il Salone del Mobile e in particolare dentro il Salone Satellite, che quest'anno ha compiuto 25 anni. Ce ne parla in una lunga intervista Marva Griffin, la sua anima e fondatrice, incontrata per How to Spend It da Fabrizia Villa. Marva si presenta così: io non ho mai disegnato un oggetto di design, però intuisco la potenzialità di un prototipo. Non ho mai creato un oggetto di design, però lo so spiegare, presentare e far conoscere. Non ho mai prodotto un oggetto di design, ma posso stimolare chi potrebbe farlo. E non ho nemmeno mai venduto un oggetto di design, ma so creare la situazione perché ciò avvenga. Questo è il discorso che ha fatto ricevendo la laurea ad honorem al Politecnico di Milano. Solo uno dei tanti premi che ha raccolto negli anni, insieme per esempio al Compasso d'Oro e all'Ambrogino. In 25 anni Marva ha selezionato e offerto una visibilità internazionale a 14.000 giovani under 35, provenienti da ben 58 paesi. Molti di loro oggi sono cresciuti e diventati grandi, come ama dire. 9 hanno vinto il Compasso d'Oro, il più prestigioso riconoscimento del mondo del design, quel premio nato nel 1954 da un'idea di Gio Ponti e che dal 1958 viene organizzato dall'ADI, l'Associazione Disegno Industriale. Questa donna combattiva, arrivata dal Venezuela in Italia sul finire degli anni 60 per studiare, ha offerto un inaspettato palcoscenico a ragazzi semi sconosciuti e li ha trasformati in promesse del design, e il suo lavoro continua. per l'anniversario del Salone Satellite ha messo in campo una nuova idea. Ho voluto creare, ci racconta, una mentorship che faccia dialogare un ex partecipante a Salone Satellite, affermato, con un esordiente. Ho cercato di formare queste coppie il più possibile vicine geograficamente per offrire l'opportunità di incontrarsi di persona. Tutti hanno risposto con entusiasmo. Ho passato le notti a leggermi le loro mail. È bella questa forma di restituzione e di reciprocità creativa. D'altronde, come diceva Achille Castiglioni, un oggetto di design è il frutto dello sforzo comune di molte persone. La bellezza è sempre la sintesi espressiva di un lavoro collettivo. E prima di concludere questa puntata, qualche numero sulla settimana del design. 1950 aziende presenti a Milano, di cui il 33% estere, e un comparto che in Italia vale 52,7 miliardi, con la Lombardia al primo posto fra le regioni italiane per il legno arredo, con un fatturato pari a 10,8 miliardi di euro e più di 53.000 addetti. Sono numeri, direi, interessanti, ma non posso che concludere proponendovi un'idea a tema per trascorrere questa domenica o magari la prossima. Visitare la mostra che la Fondation Cartier ha appena inaugurato alla Triennale di Milano e dedicata alla vera storia di Alessandro Mendini. Io sono un drago. Ha aperto in occasione del Salone del Mobile, ma c'è tempo fino ad ottobre per visitarla e per scoprire le mille invenzioni di questo geniale architetto, designer, artista e teorico del Novecento. Vi auguro una buona domenica, grazie di avermi ascoltata e vi do appuntamento alla prossima puntata di Start Weekend.